Avete presente le tre letture? Tenetele in testa, perché tentiamo così qualche osservazione un po' impegnativa su un tema che le attraversa. Dunque, la prima lettura, vi ricordate, è quella di Isaia che vede nel Tempio dei ritornanti dall'esilio, vede il ritorno, l'accesso di tutte le genti, tutti i popoli verranno sul Monte di Dio. La seconda lettura è un passaggio della lettera ai Romani in cui Paolo sta meditando su un mistero che l'ha inseguito tutta la vita, del perché del rifiuto da parte di Israele di Gesù e quindi del piano di Gesù che è dato a Israele ma poi passa ai cristiani, e il problema, l'enigma per lui della conversione di Israele, quindi il rapporto tra Israele e i gentili, le genti. E la terza lettura, questa del Vangelo, ricorda appunto questo episodio della vita di Gesù in cui, dirigendosi verso queste terre fuori di Israele, terre pagane, questa donna cananea, quindi straniera, per di più lontana dalla fede di Israele, lo provoca alla salvezza con una fede in qualche maniera irresistibile. Quindi tenetele presente tutte e tre queste letture. E il tema che le attraversa, vorrei introdurle in questa maniera, che queste letture, come tutta la scrittura, in realtà parte dal problema fondamentale che l'umanità ha. Cioè, la scrittura conosce qual è il problema più radicale dell'umanità, e cioè quale? La riconciliazione, la pace, cioè il difficile problema di gestire il fatto che siamo in molti e che siamo diversi, la differenza tra gli uomini, che è la fonte di tutte le alleanze, di tutte le costruzioni, di tutte le cose belle che gli uomini fanno insieme, diventa in realtà il pericolo più terribile, perché nella differenza, non assunta, impaurita, eccetera, si annida la violenza. Cioè, questo è il punto di partenza da cui vorrei partire per far reagire queste letture. Cioè, siccome noi siamo in tanti e siamo così diversi, facilmente nasce la paura uno dell'altro. Non solo, ma nasce l'invidia, la gelosia, nasce il disprezzo, la sopraffazione, nasce l'indifferenza o l'egoismo. Nascono cioè tutte le forme dell'omicidio. Non uccidere, appunto, è il primo comandamento che si presenta, perché il primo e più grande pericolo per l'uomo è che uno uccida l'altro. Tutte le forme di omicidio, nelle quali si tratta sempre di eliminare l'altro, di eliminarlo dal nostro universo, proprio perché non riusciamo, diciamo, a gestire la sua diversità. Diciamolo così. Quello che noi vediamo ogni giorno, perché in famiglia si continua a litigare, no? Tra amici si continua a non capirsi, non parliamo poi tra nemici, tra competitori. Quello che noi vediamo ogni giorno accadere attorno a noi e dentro di noi, la Bibbia lo sa. E per questo fa partire tutta la storia dell'umanità, lo sappiamo, la fa partire da un assassinio dovuto alla gelosia. Lo fa partire da Caino e Abele. Assassinio simbolico che apre poi l'infinità di gelosie, di invidie, di violenze, di assassini, degli interminabili litigi che oppongono tra loro gli uomini e, come dice Gesù, litigi che li opporranno fino alla fine del mondo. E quindi la storia della Bibbia è in qualche maniera la trama, la biografia delle nostre violenze, delle nostre gelosie. Esaù e Giacobbe, Giuseppe e fratelli, Davide e Saul, fino ad arrivare appunto alla grande separazione e al grande conflitto tra giudei e pagani. E tutta la storia della Bibbia, appunto, il rapporto poi tra i giudei e gli egiziani, tra gli ebrei e i babilonesi, tra i giudei e i greci, tra i giudei e i romani. Infatti, il nostro fondatore è stato ucciso da Gesù, ma i primi apostoli sono stati uccisi appunto dai romani, no? Allora, nella prospettiva della Bibbia, mi sto portando su discorsi un po' difficili, ma io credo che ci aiutano poi a respirare dietro alla parola di Dio sulla maniera in cui Dio guarda le cose, molto alla larga. Nella prospettiva della scrittura, la quale scrittura legge la storia universale degli uomini alla luce dell'elezione di Israele. E quindi la scrittura vede la storia dell'umanità divisa in due. L'umanità è divisa tra giudei e gli altri, i pagani. Allora, a questa luce, i conflitti che attraversano la storia umana, tutti i conflitti, tutte le differenze da cui nascono i conflitti, il conflitto politico tra l'amico e il nemico, il conflitto economico tra chi è più ricco e chi è più povero, il servo e il padrone, il conflitto sessuale e familiare, il rapporto uomo-donna, genitori-figli, tutte queste forme di differenza da cui può nascere la gelosia e la violenza. Racchiude tutta la nostra vita questo, no? La dialettica politica, la dialettica economica, la dialettica familiare. Sono gli ambiti della vita dell'umanità. Ebbene, tutti questi conflitti in qualche maniera si esprimono e si riassumono nel conflitto religioso, il conflitto simbolicamente più alto, che è il conflitto tra il giudeo e il pagano. Cioè, è come, non so, adesso io lo dico così, è come se Dio, guardando giù noi, dicesse: guarda cosa ho messo in piedi, tutta sta diversità, per cui un fratello e una sorellina sono diversi, stanno litigando fin da principio, per cui un uomo e una donna che si amano ed è splendido quello che possono costruire nell'amore, in realtà che difficoltà fanno a unire la loro dialettica, la loro differenza, a valorizzare le differenze, a costruire qualcosa insieme rispettando la differenza. Ma quello che osserva nella vita di ogni uomo e di ogni famiglia avviene poi, pensate, a livello economico. L'appropriazione dei beni, la diversità dell'appropriazione dei beni. I ricchi, i poveri, il più furbo, il più astuto, quello che domina, il servo che poi si fa astuto e rovescia il rapporto col padrone. Tutta la complessità enorme dell'economia, che è leggibile comunque come conflitto, no? E la politica, appunto, la maniera dei soggetti di associarsi, di rispettarsi o di calpestarsi o di farsi la guerra, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo la Bibbia in qualche maniera lo vede simbolizzato in questa differenza tra il popolo eletto e le genti, i pagani. Allora, se questo è il problema più grande dell'uomo, cioè questo della divisione, della gestione difficile della differenza, della violenza, il piano di Dio qual è? È quello della riconciliazione. Riconciliare le differenze e i conflitti, instaurare l'amore attraverso la differenza, fare della differenza la possibilità di amarsi, appunto, l'amore al posto della violenza e, appunto, detto anche riassuntivamente, realizzare l'unità umana, l'umanità unita, unica, in cui l'amore vince l'odio e la separazione. Ecco perché vi dicevo, si va in un'autostrada piena di macchine, o in una spiaggia piena di gente, o in un aeroporto, e ti chiedi, ma ti perdi, no? Dice, ma dove si va a finire? Qui è un casino e tutti vanno da tutte le parti. Come farà Dio a unirci? Resta appunto questo mistero. Come farà per far di noi una sola famiglia, un solo corpo, in cui ci si riconosca nelle differenze, perché resteranno, devono restare, queste infinite differenze, no? Cioè, non so se vi rendete conto di cosa diciamo noi cristiani. Ora, per realizzare questo piano incredibile, appunto, mistero, è il grande mistero, quando saremo uno nel corpo di Cristo, insieme a Dio, per realizzare questo piano Dio ha una strategia. Noi lo diciamo, lui riderà di queste parole che usiamo, ma appunto noi dobbiamo in qualche maniera tentare di non dico di capire, ma di aprire qualche barlume, no? Per realizzare questo piano Dio ha una strategia che parte dalla separazione più grande, più seria, e quindi la strategia di abbattere il muro che separa i giudei e i pagani. Cioè il male che si rivela e si cristallizza nell'opposizione tra giudei e pagani sarà vinto dal mistero della riconciliazione, quando giudei e pagani saranno un unico popolo. Su questo mistero Paolo si ferma a lungo a meditare. La seconda lettura è tratta da una problematica di questo tipo, il mistero della elezione di Israele e il fatto che la destinazione universale dell'elezione che il cristianesimo vorrebbe interpretare è rifiutata da Israele, e nasce la gelosia. Ricordate che questi testi sono scritti da persone che vedono il conflitto tra giudei e cristiani e viceversa, ed è la verità appunto del piano di Dio. Allora, se uno dovesse spiegare a un altro sto problemaccio grosso nella logica della scrittura, dovrebbe pressappoco dire così: il mistero incomincia con una scelta di Dio, con una preferenza. Occhio, occhio, perché il fatto che il piano di Dio incominci con una preferenza è capace di suscitare gelosia. Un umile popolo viene scelto, viene eletto, a partire da un gruppo di schiavi, perché la scelta di Dio si rivolge a ciò che è debole, impotente. E questo piccolo popolo diventerà il perno di tutto il dispositivo della riconciliazione. Ciò che sarà dato a lui per tutti. Questo è il piano di Dio. Incomincia, noi diremmo, incomincia con qualcuno per arrivare a tutti. Tutti i popoli, la lettura di Isaia appunto. Tutti gli altri, se si parte dal punto di vista dell'eletto. Sono gli altri, che però appunto vedi in questo caso, uno dice gli altri, quindi siccome altri non mi interessa. No, esattamente il mio rapporto agli altri stabilisce il destino della mia elezione. Questo piccolo popolo diventerà appunto il perno di tutta la riconciliazione, tutti gli altri parteciperanno all'elezione entrando nell'eredità di questo piccolo popolo, entrando in comunione con la sua elezione. È la prospettiva di Isaia: gli stranieri li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, il mio tempio sarà casa di preghiera per tutti i popoli. E il movimento grazie al quale avviene la riconciliazione non è unilaterale. Se i pagani devono venire a Israele, convergere verso Israele, Israele deve aprirsi ai pagani, deve muoversi verso gli altri, abbattere le sue mura per accedere all'universale, per dire così. Per custodire l'elezione, Israele deve osservare il diritto, praticare la giustizia. E questo è il senso forte del richiamo dei profeti. Cioè l'elezione non è per una specie di umanità che vive un'umanità messa a parte, è esattamente per vivere la giustizia. Ecco, non so se su questo sfondo che io adesso vi ho detto in maniera forse un po' troppo sincopata, troppo ristretta, Il racconto evangelico proiettato su questo sfondo getta delle luci interessanti, anche se ha dentro tante altre cose, come tutti i passaggi del Vangelo. Questo episodio della vita di Gesù, il cui racconto, tra l'altro, Vangelo secondo Matteo, abbiamo detto, è opera di uno scriba giudeo divenuto discepolo di Gesù. E quindi Matteo, l'evangelista, ha dovuto fare questo cammino verso l'universale, il passaggio di Israele alle nazioni, tra l'altro con la gelosia rovesciata, ora che il Messia è stato rifiutato da Israele, è stato accolto dai gentili, e questo suscita la gelosia di Israele. I cristiani e Matteo, la comunità di Matteo, sta vivendo questo problema. Ora, il cristiano giudeo che ha scritto questo Vangelo è particolarmente sensibile a tutti i gesti, le parole di Gesù che vanno in questa direzione, dell'apertura ai pagani, diciamo così. La storia della Cananea è da leggere in questa chiave, dove tutto il racconto ci presenta questa specie di appuntamento tra i giudei e i pagani, di cui la Cananea è figura, appunto. E la nascita della fede in Cristo, dei cristiani, potremmo dire. E qui ci si potrebbe fermare sul Vangelo per molti aspetti, sorprendente, no? Dove Gesù in un primo momento sembra evitare la domanda della donna cananea, perché lui è venuto per una missione a Israele, quindi non ascolta la cananea, che è altra, che è una maniera di Matteo di ribadire l'elezione di Israele, è venuto per Israele, appunto, no? E Gesù, che in un primo tempo non ascolta la cananea, viene come forzato a rispondere. O potremmo dire, chi di noi ha il coraggio di entrare nella coscienza di Gesù? Chi può entrare, no? Però sembrerebbe quasi che Gesù venga aiutato a capire che il Vangelo è destinato anche ai pagani. Da che cosa è aiutato? È aiutato dalla fede di questa donna. Ma questo lo sappiamo. Come se la rivelazione non potesse esprimersi, dirsi, se non perché c'è la fede che l'accoglie, se non perché c'è qualcuno che l'ascolta veramente, appunto. E allora la rivelazione si appoggia, no? Cioè, il movimento da Israele all'altro, allo straniero, avviene grazie alla fede della cananea. È la fede che accoglie il Vangelo, che fa da casa al Vangelo dovunque esso si ponga. Giudei e pagani, dirà Paolo, tutti sono salvati solo dalla fede, no? E questo episodio dice sta roba qui. Questa qui, che non è di Israele, per la fede viene salvata, appunto, no? È la fede che ci spinge a superare incessantemente le barriere che ci separano, a vincere la separazione che ci divide, a riconciliarci. Il Vangelo di Dio è un annuncio di riconciliazione, opera di pace, che scavalca tutte le differenze e unisce nella fede tutti coloro che lo accolgano, da dovunque vengano. Ecco, non lo so che tipo di reazione avete di fronte a questo discorso, dove va il nostro pensiero, no, in questi momenti. Certo, ci sono tante cose su cui riflettere. Io ve ne dico, per chiudere, un paio così molto, che magari sono quelle che vi affiorano di più, senza poterle condurre troppo nella riflessione, no? La prima cosa che dovremmo conoscere abbastanza bene, ma la ribadisco perché mi pare un passaggio importante poi nel modo di sentirci cristiani, no? La prima è che c'è in questi testi un modo di comprendere la fede che magari non è scontato, e cioè il fatto che il Vangelo è per tutti, tutti lo possono accogliere, appunto, nella fede che salva, cioè in quella fede che accoglie il dono di Dio della riconciliazione. Cioè, chi crede nella riconciliazione, chi fa opera di riconciliazione, chi si dimostra figlio di Dio, assumendo la differenza come possibilità di unificazione, di amore, di riconciliazione, costui ha la fede, appunto. La fede che salva, passa lì. La destinazione universale della fede, appunto. Quando questa fede data a tutti, la fede che salva, incontra la testimonianza del popolo eletto, noi diremmo oggi della Chiesa, allora la fede che salva è la fede testimoniale della comunità scelta, eletta per testimoniare, coincidono. Cioè questo ha un sacco di conseguenze quando si incomincia a vedere, a ragionare così, no? Cioè il Vangelo che la Chiesa custodisce è in realtà rivolto a tutti. Il contenuto della testimonianza cristiana, di ciò che la Chiesa predica e celebra, questo contenuto della fede cristiana è che il dono di Dio, la riconciliazione di Dio è offerta a tutti. E d'altra parte il Vangelo che ogni uomo attende e in qualche modo vive è riconoscibile nella testimonianza della Chiesa. Questo rapporto tra una missione particolare che la Chiesa ha e la destinazione universale di ciò che la Chiesa riceve, di ciò che la Chiesa crede, appunto. Questa maniera di concepire la fede diventa un invito rivolto a noi cristiani di oggi, a ciascuno di noi, a lavorare sulle nostre differenze. E quindi è un invito a partire dalle relazioni quotidiane che noi abbiamo, dalle relazioni sessuali, dall'essere genitori, figli, marito, moglie, no? Lavorare in queste differenze per la riconciliazione, per l'amore, lavorare appunto nelle nostre differenze economiche, per la giustizia, lavorare per costruire una società più comunitaria, che rispetti appunto tutti, soprattutto i più deboli. Questa è fare opera di riconciliazione, è realizzare il regno di Dio in realtà, il quale passa attraverso queste opere dei figli di Dio, che realizzano il disegno di Dio, il piano di Dio, no? Ed è anche l'invito contemporaneamente a riscoprire il nostro essere Chiesa, l'invito a riscoprire la nostra elezione, la nostra chiamata singolare ad amare, a servire il Dio di Gesù e il suo disegno di riconciliazione. No? Questa riscoperta dell'elezione, del nostro essere Chiesa, che va continuamente verificata nell'incontro instancabile con gli altri. Ecco, il destino del cristianesimo, soprattutto in questi periodi in cui abbiamo la paura di diventare pochi e di essere marginalizzati, nasce facilmente la tentazione di richiudersi e di abbrancarsi soprattutto alle certezze, alle verità, no? E addirittura di diventare in qualche maniera fondamentalisti, come si dice oggi, e di polemizzare soprattutto con gli altri. È il contrario. Sono momenti nei quali diventa urgente e affascinante continuare a verificare la singolarità con l'universalità, di continuare a confrontare la specificità con gli altri nella storia di tutti, nell'opera di giustizia, di fraternità, che ci fa incontrare con i tanti uomini della giustizia, della fede, con il regno di Dio che sta fiorendo laddove noi non pensiamo, perché questa è una delle cose che il Vangelo ci lascia in maniera indimenticabile. Ci sono dovunque tante persone, come la cananea, pronte a farci scoprire dove può essere ospitato nell'uomo il Vangelo, quello stesso che noi nella Chiesa poi predichiamo e celebriamo, e che tante volte non sta nel nostro cuore, e che troviamo nel cuore delle relazioni vere con degli amici di Dio.